Scusate, ora voi direte, ma perché non sta sul pulpito, giusto? No, voglio stare giù. Buongiorno, ho sentito stamattina di condividere con voi qualcosa che possa dar seguito alla parola carismatica che abbiamo ricevuto. Quindi vorrei che a volte riceviamo parole, continuiamo a ricevere parole e le conserviamo nel cuore, siamo ormai campioni di culti, sentiamo parole continuamente, riceviamo parole di esortazione, di edificazione, di consolazione, giusto? E riceviamo parole, i nostri cuori sono sempre irrigati dalle lacrime, siamo di quelli che continuamente sentiamo dire al Signore che Lui ci ama, giusto? Che Lui è con noi, che è sempre al nostro fianco. L'abbiamo capito? Sì o no? L'abbiamo capito? E Lui continua a ripetercelo ogni volta che ci incontriamo. Io direi che sia arrivato il momento di fare la fase 2. Giusto? Iniziare a essere coscienti di chi è Cristo per le nostre vite. Ok, ci ha consolato, ci ha edificato e tutto quanto. Il piano di salvezza è per ogni uomo. Però è arrivato il momento in cui cominciamo a fare il passo successivo. Se no i nostri culti hanno sempre la stessa dinamica. Credenti che entrano con la sofferenza nel cuore, giusto? E noi siamo sempre quelli sofferenti, che stiamo male. Facciamo qualche canto, ci rilassiamo, siamo davanti alla presenza del Signore, poi una parola di consolazione, poi il Signore ci risponde con la Bibbia, andiamo a casa e torniamo tristi, giusto? Perché il nostro problema è tanto grande. Eppure a un certo punto Isaia 43, vi ricordate? Ecco, io sto per fare una cosa nuova, lo ricordate? Questo è il versetto più citato nella storia. Giusto? Ogni volta che arriva un pastore nuovo dice, ecco, io sto per fare una cosa nuova, la vedrete voi germogliare, giusto? Eppure quei passaggi iniziano con una presa di posizione da parte di Dio e dice, io adesso manderò Babilonia e distruggerò. Adesso io manderò cari e distruggerò Babilonia. Prima di fare qualcosa di nuovo c'è bisogno di strappare quello che c'è di vecchio. Infatti dice, ecco, non ricordate più le cose passate, ma guardate a quelle nuove. Sì, ok, sto per fare una cosa nuova, ma non la doveva fare solo Dio. Non è solo Dio che esercita qualcosa di nuovo, ma c'è un qualcosa che dovremmo fare noi, dimenticare il passato e cominciare a costruire su qualcosa di nuovo che è stato strappato dall'azione di Dio. Io stamattina vorrei portarvi, se Priscilla ci aiuta, almeno mi segui Priscilla. No, sei andata avanti. Scusa. Ah, è la prima? Va bene, allora. Filippesi 2, versetti 1 e 2. Sapete, a un certo punto Gesù fa una preghiera bellissima. Giovanni 17, l'avete letta la preghiera? Di Giovanni 17? A un certo punto è la preghiera sacerdotale, quella famosa, no? A un certo punto Gesù dice, quasi alla conclusione della preghiera, siamo... Versetto 11 dice... Adesso, Padre, ti prego, conservali, affinché siano uno, come noi siamo uno. E queste sono parole bellissime, di una profondità meravigliosa, perché Gesù qui stava trasmettendo non solo la sua regalità, ma la sua divinità e il suo concetto di unità. Gesù stava temendo, aveva un timore, che da lì a poco l'unità dei suoi, di quelli intorno a loro, si sarebbe sgretolata. E questo è un timore che va in maniera continua e ridondante anche nelle lettere di Paolo. C'è una cadenza continua della necessità dell'unità nel corpo. E voglio portarvi a questo capitolo, 2 Filippesi, versetto 1, dove Paolo, sapete Filippesi dove si trova? Siamo in Macedonia. È la prima città d'Europa, Filippi. È la prima città d'Europa che riceve il Vangelo, ok? Bene? È la prima città, è il secondo viaggio missionario di Paolo, è la prima città d'Europa che riceve il Vangelo di Cristo. Quindi la prima lucina che si accende in Europa. Ed era una città dove, la Macedonia era un territorio dove dentro conteneva tante etnie e tante situazioni diverse, e quindi Paolo conosceva molto bene, era molto preoccupato per quello che poteva avvenire nella prima comunità. Atti 16 ci racconta di come la chiesa di Filippi nasce, si struttura, viene costruita, no? È famosa, poi potete andarla a vedere. E a un certo punto Paolo scrive: brava Priscilla, grazie. Se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto d'amore, se c'è qualche comunione di spirito, se c'è qualche tenerezza d'affetto e qualche compassione. E qui Paolo inizia il suo discorso, inizia dopo una bellissima premessa. Paolo dice: adesso io vi voglio parlare, e poi arriveremo al versetto 2, che è il messaggio che voglio lasciarvi, ma su tutto quanto si poggia sul verso 1. E Paolo stava cercando di trasmettere ai suoi che tutto quanto quello che stava per scrivere si fonda sulla conoscenza di Cristo che ha ogni individuo. E quel se è un siccome, ok? Non è un dubbio di Paolo. Non è che Paolo ha un dubbio e dice, boh, non lo so, se ci dovesse essere, no, no. Dice, siccome c'è qualche consolazione in Cristo, andiamo avanti. Le quattro benedizioni in Cristo. I figli di Dio hanno delle benedizioni acquisite se hanno conoscenza di averle. Qui Paolo sta parlando di una conoscenza che dovremmo avere ogni individuo, ogni figlio di Dio dovrebbe basare la sua fede su questa conoscenza, e dice il primo passaggio: consolazione in Cristo. Consolazione vuol dire alleviare, produrre speranza. Paolo sta dicendo: siccome in Cristo c'è consolazione. Quanti di noi hanno coscienza dell'identità che hanno in Cristo? In Cristo noi abbiamo acquisito un'identità nuova. E qui Paolo sta dicendo: in Cristo c'è consolazione. In Cristo c'è consolazione per i nostri cuori. Quando fai entrare Cristo nella tua vita, il tuo cuore si allevia e la consolazione di Cristo produce speranza. Cioè ti fa guardare il futuro con speranza. E Paolo lo sta scrivendo, sapete dov'era Paolo mentre scriveva? È facile, è sempre lì. Dov'era Paolo mentre scriveva? In prigione, bravi, è sempre in prigione Paolo. Quando scrive le lettere, fondamentalmente è quasi sempre in prigione. E mentre Paolo scriveva, era in prigione. E lui diceva: wow, Signore, io sono consolato da te. E noi mentre siamo dentro la nostra automobile pagata in 36 comoderate, insomma, forse di più, e mentre andiamo a lavorare, stiamo bene, non ci manca niente, continuiamo a leccarci le ferite. E Paolo dice: c'è consolazione in Cristo. C'è consolazione. Chiesa di Filippi, se c'è qualche consolazione l'avete capito. Perché spesso non lo capiamo. Cristo consola con la sua parola e la sua presenza nella tua vita, la tua identità. Andiamo avanti. Se c'è qualche conforto d'amore. Wow! Il secondo passaggio di Paolo dice: guardate, per favore, non solo c'è consolazione in Cristo, ma c'è conforto. Conforto vuol dire produrre sollievo, produrre un ristoro duraturo. C'è ristoro nella tua vita. Nella tua vita c'è sollievo. Quando gli altri ti guardano, vedono una persona ristorata oppure no? Se sei in Cristo c'è conforto, c'è un sollievo duraturo, c'è un ristoro che dura continuamente, che quando cammini gli altri vedono che sei ristorato perché tu conosci chi è il Signore della tua vita. E noi figli di Dio spesso non riusciamo ad esserlo. E sapete, questo conforto d'amore è bellissimo. Perché si poggia su quel termine amore che ha un bacino immenso. E qui Paolo lo sta trattando come dicendo: guarda, tu devi comprendere che il Signore Gesù stima la tua vita. Stima la tua vita. Tu sei stimato da Cristo. E devi comprenderlo. Nelle relazioni, nelle coppie, nei matrimoni. La cosa più necessaria è che i due si stimino. Io stimo mia moglie più di me. Mia moglie stima me più di lei. E qui Gesù, e qui Paolo sta scrivendo: c'è conforto. Dio ti stima. E va avanti Paolo. se c'è comunione in spirito, di spirito, appartenenza. Qui Paolo sta dicendo, tu appartieni a qualcosa di più, c'è una comunione. La tua fede, la tua identità si deve basare su questi quattro punti. Poi ci sono altri elenchi meravigliosi di Paolo, ma vedremo perché si poggia tutto qui. La vita cristiana si poggia su una coscienza delle nostre identità in Cristo Gesù. E noi non lo sappiamo, non ne parliamo, non lo viviamo. E comunione di spirito produce appartenenza a un diritto. Nulla può separarti da Dio. Vuoi scrivere? Vuoi scrivere? Questo scrivilo. Nulla mi può separare da Dio. Romani 8, ovunque c'è scritto. Nulla può separarmi dall'amore di Dio nella mia vita. Niente. Né altezza, né profondità. Ricordate tutto quell'elenco meraviglioso? Niente. Andiamo avanti. Se ci sono tenerezza e compassione. Cioè qui Paolo sta dicendo, se avete coscienza che nella vostra relazione con Gesù c'è tenerezza e compassione. Quando Dio ci guarda, quando Cristo ci guarda con tenerezza e compassione. Wow! Un affetto che lega, e comprensione e soccorso, producano sacrificio l'uno verso l'altro. Infatti Cristo si è sacrificato per la nostra vita. Wow! E su queste parole Paolo dice, se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto, qualche comunione di spirito, se c'è qualche tenerezza d'affetto e qualche compassione, sulla base di tutto questo, allora rendete perfetta la mia gioia. Paolo a un certo punto dice, allora se avete compreso tutto questo, se tutto questo è nel vostro cuore, se questo è vero, siccome questo è vero, adesso rendete perfetta la mia gioia. Rendete perfetta la mia gioia avendo quattro punti. Quattro benedizioni in Cristo su cui poggiare quattro elementi. Avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Quattro benedizioni in Cristo, affinché prendiamo coscienza di queste quattro benedizioni, poggiare altri quattro elementi. Quello è quello che ha fatto Cristo per noi, quello abbiamo letto finora. Adesso questa è quella l'attitudine che dovremmo avere noi verso la Chiesa, verso il prossimo, verso l'altro. Rendete perfetta la mia gioia. È bellissimo leggere questo passaggio di Paolo. Paolo, l'uomo che pochi versetti dopo scriverà il mio vivere è Cristo, ma se muoio è meglio. Capite? Paolo a un certo punto scrive, io vivo per Cristo, ma se muoio è meglio, vi saluto, vado dal mio Signore. E dice, adesso per favore, rendete perfetta la mia gioia. Guardate, se tutto quello che vi ho scritto, se è vero, rendete perfetta la mia gioia. E dà quattro basi per l'unità, ma non l'unità, quella, oh, dobbiamo essere uniti. Giusto, nelle chiese si racconta sempre questo, dobbiamo essere uniti. Non quella unità, l'unità con uno scopo. Non per uno scopo, perché se no raggiunto lo scopo decade tutto, ma con uno scopo. Quattro elementi per una vera unità. Non quella unità mascherata. A volte parlo con i pastori, mi dicono, no, la chiesa è unita. Poi fai un giro fra le persone, non è unita. È rotta, è sgretolata dentro. Non un'unità di apparenza, non un'unità come un bel disegno, ma dietro rovinato. No, no. Qui Paolo sta dicendo, allora, per favore, siccome tutto questo in Cristo è vero, adesso rendete perfetta la mia gioia in questo modo. Sapete, qui Paolo non parla degli elementi che uniscono la nostra fede, eh? Ok? Se volete gli elementi che uniscono la nostra fede, andate in Efesini 4, una pagina dietro, e voi vedrete un solo Dio, un solo Signore, un solo battesimo, ok? Quelle sono le sette basi dell'unità cristiana, ma non parla di questo Paolo. Paolo sta parlando di qualcosa che noi dovremmo ricercare. Il primo punto, medesimo pensare. Ho messo anche le, le immaginine belline, avete visto? Dice che fa bene vedere le immagini, ok? Avere un medesimo pensare. Perché Paolo a un certo punto dice abbiate un medesimo pensare? Qui Paolo scrive, per favore, siate ispirati da Dio. Quanti di noi vivono ispirati da Dio? Oggi l'ispirazione è un concetto che è diametralmente opposto con quello che tutto quello che ci circonda ci viene, ci propone. Oggi noi siamo influenzati, condizionati, influencer, giusto? Noi siamo influenzati. C'è una netta differenza tra influenzare e essere ispirati, e ispirare. Influenzare vuol dire condizionare qualcuno in una scelta. Ma Dio non ci chiama a condizionare, a non avere una stessa idea, no. Dio ci chiama a essere ispirati. Ispirazione vuol dire suscitare un sentimento profondo nell'animo di qualcuno. Guardate, è molto diverso. Mentre siamo abituati a essere condizionati, la parola di Dio ci dice siate ispirati. Proverbi 28 dice, se il mio popolo non ha rivelazione, non è ispirato, è senza freno. Giusto? Lo sapevate? Qui Paolo sta dicendo, per favore, chiesa, consiglio locale, abbiate un medesimo pensiero. Siate ispirati dal trono. Oggi cerchiamo spesso con le nostre menti di mettere a posto le cose, con le nostre strategie, ma Dio ogni volta ci chiama e dice, sii ispirato dal mio trono. Stamani abbiamo sentito una parola. Alzate gli occhi al cielo. Lo sapete, alzate gli occhi al cielo, dove si trova? In Isaia? Isaia 51. Tu sei il mio popolo, alza i tuoi occhi verso il cielo. E lo grida. Ecco, la giustizia sta per arrivare. Alza i tuoi occhi verso il cielo. Noi spesso abbiamo strategie che ci fanno guardare intorno. La nostra mente. Noi dobbiamo condizionare qualcuno, ma eppure Dio, qui Paolo scrive, per favore, produci pensieri che arrivano dal trono e non dal tuo cuore, perché altrove dice che nel cuore dell'uomo ci sono pensieri malvagi. Secondo punto, medesimo amore. Questo è bellino, l'ho cercato tutta la sera. Seconda Giovanni 1,6 abbiamo la definizione dell'amore, che è camminare con i principi del regno di Dio. Sapete, l'amore non è un sentimento, lo sapete? Sapevate, sì. L'amore non è un sentimento, ma è un impegno. È una scelta. Io decido di amare. Io scelgo di amare, non devo aspettare che mi batte il cuore, quella è un'altra roba. Non devo avere le farfalle nello stomaco, quella è un'altra roba. Io devo decidere di amare. E qui Paolo dice, per favore, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, ispirato da Dio, abbiate un medesimo amore, amatevi. Decidete di amarvi. Decidete di amarvi. Non parla di sentimenti, ma parla di un sentimento, di un'attitudine altruistica e non egoistica. Io vado verso l'altro. Spesso parliamo a parole. Amiamo a parole. Spesso amiamo a parole. Con slogan. No, ma io lo amo. No, no, io amo. No, ma è un mio fratello, ma scherzi. No, no, io lo amo. E non facciamo niente per dimostrare il nostro amore. È così. Non basta un messaggino con scritto ti voglio bene o sei nel mio cuore. No, ci vogliono gesti. Cristo amò infatti, è verità. Non amò con uno slogan dentro una parola, giusto? Sacrificò se stesso per noi. Siate di un animo solo. Andiamo avanti. siate di un animo solo, non per uno scopo, ma con uno scopo. Paolo aveva a cuore che la chiesa di Filippi avesse uno scopo, che ogni credente della chiesa di Filippi avesse uno scopo. Qual è il tuo scopo come figlio di Dio? Come figlio di Dio, qual è il tuo scopo? E io lo continuerò, sarà ridondante in questo anno. Ricercare quella che è la chiamata di Dio per la tua vita. Paolo aveva nel cuore di arrivare a Roma. Lo sapevate? Paolo voleva arrivare a Roma. E a un certo punto dice, io devo arrivare a Roma. Spostatevi. Io devo arrivare a Roma. Il mio cuore è arrivare a Roma, perché Roma era il centro di quella che era la popolazione di allora. Era il cuore pulsante della società. E il suo cuore era arrivare a Roma. Doveva andare lì e piantare una chiesa. E poche pagine dopo, la prima volta che lo dice, Dio gli parla e gli dice, io voglio che tu vada a Roma. Wow! Quello che era nel cuore di Paolo, il desiderio, il sogno di Paolo, viene confermato dal cielo. Questo è quando il nostro cuore è connesso col Padre. Qual è lo scopo della tua vita come figlio di Dio? Ok, costruire una casa, vabbè, compro una casina, mi sposo, faccio figli, tutto ok. Ma come figlio di Dio, qual è il tuo scopo? Stai cercando prima il regno di Dio? Sapete perché molte comunità soffrono? Perché non hanno scopi. Viviamo di culti domenicali, andiamo avanti, poi il culto a volte è venuto bene, a volte è venuto male. Facciamo eventi, a volte vengono bene, a volte vengono male. Ci gioiamo dell'evento venuto bene, di quello venuto male, senza scopo. Andiamo avanti. Un unico sentimento. Paolo dice, dopo quello che avete coscienza come identità in Cristo, rendete perfetta la mia gioia con un medesimo pensare, un medesimo amore, un animo solo e un unico sentimento. Eccolo lì il sentimento. Ecco perché è diviso da amore. Abbiate la stessa frequenza di cuore. Chiesa. Consiglio locale. Servi di Dio. Strappare l'ordine del giorno, strappare l'ordine delle riunioni e iniziare a cercare una frequenza che arriva dal trono ed essere ispirati. Famiglie, mariti, mogli, fidanzati, coppie, dovete anche in questo avere la stessa frequenza di cuore, ma non che arriva dalla nostra volontà, ma dal trono. Iniziamo a dedicare del tempo per essere ispirati da Dio, come famiglia, come gruppi, come chiesa, come consigli locali. C'è necessità di essere ispirati da Dio. Un unico sentimento. Altrove Paolo scriverà, il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù. In ogni lettera lo scrive Paolo. Abbiate lo stesso sentimento, non intelletto, affetto, ispirazione. Più avanti, se prendete sempre Filippesi, voglio concludere. Al versetto 19, capitolo 2 eravamo, versetto 19, c'è un passaggio che ha aperto il mio cuore e vorrei trasmettervelo. Il cuore del messaggio stamani era uniti con uno scopo, essere uniti con uno scopo, ricevendo rivelazione, ispirazione, basandosi prima su un'identità in Cristo per poi concludere con una nostra attività continua, incessante, per essere un corpo solo. E a un certo punto Paolo scrive, ora spero, versetto 19, nel Signore Gesù, di mandarvi presto Timoteo, per essere io pure incoraggiato nel ricevere vostre notizie. Infatti non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quello che vi concerne. E fate attenzione qua, perché tutti cercano i propri interessi. e non quelli di Cristo Gesù. Possiamo noi essere uomini, donne, figli di Dio che cercano gli interessi di Cristo e non i nostri. Che si possa dire di noi, come Paolo disse di Timoteo, quell'uomo, quella donna cercano gli interessi di Cristo. Che possiamo essere uomini e donne di cui viene detto amano Cristo più di ogni altra cosa, cercano il regno di Dio più di ogni altra cosa, cercano gli interessi di Cristo più di ogni altra cosa. Che possa essere detto così di noi. Vi chiedevi di alzarvi in piedi? Vediamo. Vorrei chiedere al consiglio locale di venire avanti. Giallo, Giando, con le mogli. Si può chiamare Silvana? Brava, grazie. Venite qui. Si può chiamare qualcuno che chiama, no? Tuo babbo. Potete venire qui davanti. Chiesa, questo è... Silvana, vieni. Fidati. Manu, ci puoi accompagnare con un canto? Qualcosa, qualsiasi cosa di adorazione, di adorazione. Fidati Silvana, non succede niente, tranquilla. Chiesa, questo è l'organo che il Signore ha disposto per questa chiesa affinché possa essere ispirato per la conduzione, affinché possa essere di guida per il gregge. E noi speriamo che possa crescere, ovviamente. Stiamo lavorando per farlo crescere. Noi crediamo che crescerà, perché le tende si allargano, non vengono mai ristrette nella parola. Però vorrei chiedervi di pregare per loro. Vorrei chiedere che la Chiesa possa chiudere gli occhi, stendere le mani e chiedere a Dio ispirazione. Per queste figure che Dio ha chiamato con le proprie mogli a servire la casa dell'Eterno. Che abbiano coscienza di chi sono in Cristo e che possano lavorare con un medesimo pensiero, un medesimo cuore, un medesimo amore, un unico sentimento. Mentre il gruppo ci accompagna un pezzo, venite avanti, venite. Chiesa, venite, non vi preoccupate, non state indietro un po' impauriti, dobbiamo venire solo avanti e pregare. Vogliamo sostenere chi oggi continua con fatica e possa essere ispirato da Dio. Signore, vogliamo pregarti questa mattina, Signore, per Gianluca, Silvana, per Giando. Per Lisa, Signore. Vogliamo pregarti, Signore, affinché ci sia vera unità, Signore. Vogliamo chiederti, Signore, di ispirare, Signore, questo corpo, Signore, che tu hai chiamato come testimonianza in questa città, Signore. Voglio chiederti, Signore, di rompere, Signore, ogni catena, ogni situazione, ogni questione, Signore, di liberare, Signore, la loro anima, Signore, che possono essere ispirati continuamente dal tuo trono, Signore Gesù. Che l'ispirazione possa arrivare dal cielo, Signore, e che non siano strategie mentali, Signore, che non siano più pensieri umani a risolvere le questioni, ma che arrivino dal tuo trono, Signore. Signore, come Chiesa, Signore, vogliamo pregarti, Signore, per equipaggiare il tuo corpo ministeriale che tu hai chiamato, Signore. Guarisci, Signore, ogni ferita, Signore, che nel tempo hanno vissuto, accusato, Signore. Che questo nuovo anno, Signore, possa essere un anno di vittoria, di conquista, di sviluppo ministeriale, Signore. Di equipaggiamenti, Signore. Condotti e guidati da un unico interesse, quello per te, Cristo. Intercediamo, Signore, questa mattina, Signore, nel nome di Gesù. Alleluia, Signore. Alleluia, Padre. Oh, benedici la tua Chiesa, Signore. Alleluia, Signore. Alleluia, Signore. Gloria al tuo nome, Gesù. Benedetto sei, Signore. Equipaggia, Signore. Fortifica, dona forze nuove, Signore. Forze che arrivano dal tuo trono, Signore. Dona forze nuove, Signore. Custodisci queste case, Signore. Proteggili, Signore, da ogni attacco, Signore. Questa mattina te lo chiediamo nel nome di Gesù, Signore. Benedetto in eterno. Amen. Continuiamo a pregare, affinché la Chiesa possa crescere e svilupparsi con un medesimo pensiero, un medesimo cuore, un medesimo sentimento, affinché su queste basi si possa comporre l'unità e la direzione che il Signore vuole per il suo corpo. Vi vogliamo bene. Siete preziosi. La Chiesa prega per le vostre vite, noi preghiamo per le vostre vite. Silvana ha detto un monte di cose prima, poi te le racconto. Bene, vogliamo andare a posto.